maggio, maggio, ma vengono
proprio lì al seminario. Non è possibile.
No, ne avevamo dei fantasmi.
E gliel'ho detto pure io.
Che quella ti diceva, noi siamo entrati.
Ma no, siete in mezzo ai due del
comune. Secondo me è possibile.
Io sono stata
sentendo. Ma dovrebbe fare così. L'unica cosa è assicurare che ci sia un minimo di sicurezza.
Ecco, allora con un quarto d'ora di ritardo possiamo. Possiamo riprendere il nostro cammino e questa sera concludere la lettura della seconda lettera ai Corinzi che ci ha tenuto. Sì. Impegnati per tutto l'anno. Abbiamo letto in passato la prima, adesso abbiamo letto la seconda lettera ai Corinzi. Siamo trovati coinvolti in una vicenda molto carica di tensioni emotive, ma è una vicenda carica di valori teologici e riguardanti esattamente la maturità della vita cristiana, laddove nella lettera ci siamo accorti fin dall'inizio che termine di riferimento è il termine gloria. La vita cristiana ormai assestata sul livello della gloria, cioè nella posizione di maturità che spetta a coloro che ormai vivono non semplicemente in una tensione di fede, ma in una dimensione di amore gratuito. È su questo piano che Paolo ha reimpostato la relazione con quelli di Corinto dopo momenti burrascosi di tensione forte, di asprezza, di contraddizione. Addirittura c'è stata un'aggressione violenta a suo danno quando si è recato a Corinto e poi si è ritirato. Efeso poi sembrava che potesse rimettersi in viaggio per arrivare a Corinto, ma è stato costretto a deviare in altro modo l'orientamento dei suoi movimenti per situazioni urgenti che hanno addirittura comportato una minaccia di arresto, di procedimento penale, di condanna a morte. E quindi Paolo si è messo in viaggio, quelli di Corinto forse sono rimasti disturbati e amareggiati per il comportamento di Paolo, e Paolo che ha scritto una lettera nelle lacrime adesso spiega, e abbiamo letto nella nostra lettera fino al capitolo 7 quello che Paolo è andato appuntando nel corso del suo viaggio. Avete qualcosa da dire? C'è qualche problema?
Stavamo tenendo la finestra per il sole.
No, no, l'hanno voluta aprire. No, non sapevo io che c'è.
Forse va bene, no?
Grazie. Sì, sì.
Capitolo 7.
E qui, forse conviene aprire invece la porta per fare un po' di corrente. Un po' di corrente e aprire di là.
Ma Alessandro ha detto di chiudergli la porta, che non la vuole aperta.
Non la vuole aperta?
No, va bene, allora io l'ho lasciata aperta, quella non la vuole aperta.
Perché forse fa corrente di sopra. Allora apre la finestra.
La finestra. Chi apre la finestra? Sono entrati, dice, non mi chiudi la porta.
Ecco qua.
Ci siamo.
Va bene, così un po' di corrente ci sarà. Sì. Su, vediamo di approfittare di questo tempo e di lavorare come si deve. Fino al capitolo 7, la prima parte della lettera ci ha trasmesso i contenuti di quel che Paolo è andato appuntando nel corso del suo viaggio, una riflessione teologicamente poderosa sulla maturità della vita cristiana in un contesto dove determinante è la capacità di accogliere, di comprendere, di compatire di amare. E dunque il riferimento all'evento pasquale del Signore, la sua Pasqua di morte e resurrezione, e la vita nuova che si afferma nella fecondità di una nuova e gratuita capacità di accogliere, di comprendere, di compatire, di amare, mi ripeto. Nei capitoli 8 e 9, una seconda parte della lettera, o addirittura, come leggevamo a suo tempo, dei biglietti aggiuntivi, che sono stati inseriti in questa che chiamiamo seconda lettera ai Corinzi, e che assume piuttosto la fisionomia di un dossier che contiene diversi scritti epistolari che nell'arco di tempo abbastanza circoscritto, corrispondente al viaggio intrapreso da Paolo da Efeso a Corinto per via di terra, scritti epistolari che Paolo ha inviato a più riprese, e dunque biglietti relativi ai preparativi necessari in vista della colletta che Paolo vuole raccogliere per portare aiuti a Gerusalemme. E quindi terza parte della lettera, dal capitolo 10 in poi. E stiamo leggendo adesso questa terza parte, abbiamo letto capitoli 10-11, leggiamo i capitoli 12 e 13, arriviamo in fondo. Terza parte della lettera, o anche in questo caso, uno scritto autonomo che è stato qui inserito, e forse qualcuno dice che queste pagine sono da interpretare come quella lettera scritta nelle lacrime di cui Paolo parlava precedentemente, e allora sarebbe non uno scritto successivo ma uno scritto antecedente alle pagine che noi abbiamo letto. Fatto sta che Paolo ha assunto un atteggiamento difensivo, leggevamo i capitoli 10 e 11, come adesso stavo ricordando, in un contesto polemico molto vivace e qua e là anche piuttosto aspro, piuttosto pungente. Paolo è stato accusato, Paolo è stato maltrattato, Paolo reagisce rivendicando sempre il valore di una relazione affettiva che è prevalente su tutto, che è il valore di riferimento a cui non si può in nessun modo rinunciare, è una relazione affettiva che si fa carico della debolezza altrui. Fatto sta che dall'inizio del capitolo 11 Paolo ha dichiarato l'intenzione di esprimersi alla maniera di un folle. Ricordate, ne parlavamo a suo tempo, esattamente un mese fa. Una sfuriata, con momenti poi di ripensamento. Paolo dice: ma è l'unico linguaggio che posso usare nel momento in cui mi rivolgo a gente impazzita come siete voi. E quindi la polemica che Paolo sviluppa nei confronti di coloro che lo contestano, che mettono in discussione la sua funzione apostolica, la sua eloquenza, il valore del suo ministero. Tra l'altro è contestato proprio il fatto che Paolo eserciti il suo ministero gratuitamente. Questa è una questione che si ripropone anche oggi, per cui può succedere che ci sono preti che sono mal visti, mal giudicati e addirittura puniti perché non si fanno pagare, o perché fanno elemosine. Ecco, fare elemosine in ambiente clericale è una colpa meritevole di punizione. Questo per dirla non in modo teorico astratto, ma in modo molto empirico e con pertinenza di linguaggio. Ecco. Non faccio nomi, però, ecco, questo, consentitemelo. E dunque Paolo contestato. E Paolo reagisce assumendo il tono del pazzo furioso che, come egli dichiara, proprio in quanto mentalmente agitato, può vantarsi. Paolo si vanta, le vanterie di un folle. Così leggevamo dal versetto 16 del capitolo 11, e a proposito di queste vanterie dobbiamo proseguire nel capitolo 12 fino al versetto 10. Ci siamo fermati alla fine del capitolo 11. Le vanterie di un folle è una prima sfuriata concernente i titoli di vanto che Paolo adesso proclama. Per quanto riguarda l'originalità del suo ministero, l'autenticità di esso soprattutto, e dunque i meriti che egli ha acquisito per come per così dire, conquistato sul campo molteplici decorazioni per tutti i guai che ha dovuto subire, patire, assumere come componenti intrinseche del suo ministero, un ministero pluridecorato. Ecco. Siamo poi arrivati proprio alla fine del capitolo, dopo la sfuriata di questi richiami ai titoli di vanto che Paolo vuol far valere per rivendicare la qualità prestigiosa del suo ministero, sempre in qualità di folle. Alla fine del capitolo 11, negli ultimi quattro versetti, da 30 a 33, qui ci siamo fermati, Paolo è ritornato all'improvviso come uno svelamento così immediato, spettacolare, apocalittico all'evidenza oggettiva dei fatti, e l'evidenza oggettiva dimostra la sua propria debolezza. Se devo vantarmi di qualche cosa, in realtà mi vanterò della mia debolezza. Vedete, un ritorno alla salute mentale dopo la sfuriata, peraltro perfettamente oggettiva. I fatti citati da Paolo sono tutti veritieri, non possiamo dubitarne, ma non c'è dubbio che è arrivata Gabriella.
È stata annunciata.
Non c'è dubbio che sì, il linguaggio folle del matto che vuol mettersi in mostra, Paolo lo ha utilizzato al di là di ogni misura, e adesso, vedete, improvvisamente ritorna in sé, come se appunto il folle rinsavisse, per dire: ma l'unico titolo di vanto è la mia debolezza. E rievoca il fatto che ebbe luogo a suo tempo a Damasco, così come leggiamo negli Atti degli Apostoli nel capitolo 9, quando fu calato dalla finestra in una cesta per sfuggire alla cattura decisa dall'etnarca, dal re Areta, il re Nabateo. Se è necessario vantarsi, ecco il versetto 30, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Ecco, un crollo improvviso di tutta quell'impalcatura costruita in termini oggettivi, anche con un ritmo incalzante nell'esposizione dei fatti e con aderenza al vissuto, ma in maniera così artificiale. La realtà è che mi vanterò della mia debolezza. Notate che il discorso di Paolo ritorna sempre a quel quadro teologico interpretativo su cui insistevo ancora poco fa, e cioè Paolo si rivolge ai Corinzi non per ottenere un applauso, ma per essere amato. Si rivolge ai Corinzi per porgere loro quella testimonianza di debolezza che sarà accolta e riconosciuta dai Corinzi come un buon motivo per amare, e in questo modo i Corinzi dimostrano di essere maturati e giunti all'obiettivo, al traguardo di una vita cristiana coerente e gloriosa. Capitolo 12. Allora leggiamo e arriviamo in fondo. Capitolo 12 prosegue la sfuriata del folle per 10 versetti ancora, soltanto che in questo caso i motivi di vanteria da parte di Paolo sono quelli che noi chiameremo i doni mistici. Doni mistici. Nel caso precedente, nella prima sfuriata, le attività svolte nel corso della sua attività missionaria. Adesso invece i doni soprannaturali. Leggo dal versetto 1 al versetto 6, ma arriviamo poi fino al versetto 10, perché anche qui c'è un'aggiunta. Bisogna vantarsi, ma ciò non conviene, Paolo se le dice da solo, raccomandazioni rivolte a chi adesso sta di nuovo uscendo dai limiti della decenza e vuole ritornare a fare il folle. Non sta bene, pur tuttavia verrò, adesso io mi vanto lo stesso, anche se non sta bene, pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Ecco, dunque, quelli che poco fa io chiamavo i doni mistici. Visioni, rivelazioni del Signore, sono apocalipsis, sono delle apocalissi ricevute come doni soprannaturali. Io, dice, conosco un uomo, parla in terza persona singolare di se stesso, quest'uomo è lui stesso, non c'è dubbio. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, dunque 14 anni prima, probabilmente nel periodo in cui ancora Paolo soggiornava a Tarso, prima che Barnaba andasse a cercarlo e poi Barnaba l'ha trovato e si è portato ad Antiochia. In quel decennio circa trascorso da Paolo a Tarso, in solitudine, in preghiera, il lavoro, lo studio, è stato il tempo della vera formazione di Paolo. A Tarso, dopo essere stato allontanato da Gerusalemme, e 14 anni prima rispetto alla data attuale, è l'anno 56-57, andando indietro di 14 anni si arriva 42-43, 44. Poi bisogna sempre tener conto che gli antichi contavano gli anni non come noi, 12 mesi, allora magari un mese è già un anno e poi passano 12 anni e un altro mese, invece a finire che invece di essere 14 sono 12 mesi, 12 anni e poco più, ma non importa, più o meno ci siamo. E allora dice: conosco un uomo che in Cristo 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito, quell'uomo fu rapito fino al terzo cielo. Un rapimento, il rapimento è un linguaggio che compare anche altrove, sia nel Nuovo che poi nell'Antico Testamento, ricordate il rapimento di Elia, tanto per dirne una. Fatto sta che il terzo cielo, vedete, come dire così, nel disegno con cui gli antichi interpretavano il mondo superiore, si tratta di distinguere tre cieli successivi. C'è il cielo degli uccelli, c'è il cielo degli astri e c'è il cielo della divinità, il terzo cielo, quello di cui parla Paolo adesso. Gli uccelli, gli astri, c'è il cielo invisibile, superiore alla sfera celeste. E dunque quest'uomo fu rapito al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso, nel giardino della vita. Giardino della vita, così come se ne parla all'inizio di tutto, nel libro del Genesi, in capitoli 2 e 3. Giardino della vita. E udì quell'uomo parole indicibili. Vedete, parole, alla lettera, parole imparlabili. Notate che Paolo usa la terza persona singolare perché comunque, per quanto si stia vantando alla maniera di un folle, manifesta un certo pudore, il pudore di un'intimità spirituale che non può essere messa a nudo con tanta disinvoltura, quindi c'è una certa reticenza da parte di Paolo, anche in un contesto di impazzimento come quello dichiarato. E Paolo poi peraltro ribadisce per ben due volte quello che non so io non so esattamente cosa sia avvenuto, lo sa Dio. Parole imparlabili quelle che ha ascoltato nel giardino della vita. Che non è lecito ad alcuno pronunziare, parole irripetibili. E di lui io mi vanterò, di quell'uomo, lui stesso. Di me stesso invece non mi vanterò, vedete che anche qui sta rientrando, per così dire, nei ranghi. Di me invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze, e adesso ci risiamo. La sua sfuriata prende adesso la stessa andatura, affronta lo stesso crollo dell'impalcatura costruita artificialmente nel caso precedente, come adesso in questa breve esposizione dei fenomeni mistici e delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, c'è un rigurgito di follia, se volessi vantarmi non sarei insensato, la sfuriata del folle è quanto mai lucida, ma è la sfuriata del folle, non sarei insensato, dice qui. Non sarei Afron è proprio il titolo che precedentemente è stato attribuito a colui che ha perso i sensi. Ma se volessi vantarmi non sarei insensato, perché direi solo la verità. Ma evito di farlo perché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente di me. Quel che conta non è l'invisibile segreto di questa, chiamiamola così, dimensione mistica nel vissuto di Paolo, ma quel che conta è quel che si vede di lui e quel che si ode da parte sua per come egli si esprime, e si esprime usando parole comprensibili, non parole incomprensibili. E adesso però, vedete, ritorniamo alla debolezza, versetti da 7 a 10, perché non montasse in superbia per la grandezza delle rivelazioni. Adesso sta parlando in prima persona singolare, quindi quell'uomo di cui parlava era lui stesso, ma non ne dubitavamo. Perché non montasse in superbia per la grandezza delle rivelazioni. Qui in greco parla proprio di apocalissi iperboliche, grandezza di rivelazione, perché non montasse in superbia, mi è stata messa una spina nella carne, un messo di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia. Vedete che rispetto alla sfuriata anche in questo caso, come nel capitolo 11, c'è come una caduta nel ridicolo, ma è un ridicolo estremamente serio questo, come spesso succede. La serietà del ridicolo è massimamente comunicativa, eloquentissima, istruttiva, e dunque una spina nella carne. Di cosa si tratta non sappiamo bene, studiosi a questo riguardo ne hanno dette tante, le opinioni più o meno vanno in tre direzioni che sono poi forse anche intrecciate tra di loro, o una malattia cronica di qualcosa del genere compariva leggendo la lettera ai Galati, forse qualcuno ricorderà, la lettera ai Galati parla a un certo punto, una malattia cronica collegata con fenomeni nervosi, per cui ha perso temporaneamente la vista, chissà, malattia cronica nella forma di una temporanea depressione, in Galazia dove fu curato, ne parla nel capitolo 4 lettera ai Galati. Prima interpretazione. Seconda interpretazione, le avversità affrontate da Paolo nel corso della sua evangelizzazione, una spina nella carne, più che spine, è proprio lame taglienti, feroci contestazioni, quante ne ha patite, e soprattutto da quelli della sua gente. In terza, una fragilità di ordine morale, anche questo è un modo di intendere la spina nella carne, di cui Paolo qui parla senza ulteriori precisazioni, un messo di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Il punto è questo: perché io non vada in superbia, ecco, e a causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Ci risiamo, è la mia dynamis, la dynamis nella astenia. La astenia è la debolezza, e come già leggevamo precedentemente e adesso di nuovo, ed è proprio su questa forza che gli è stata conferita nella debolezza che Paolo insiste. Stiamo leggendo il versetto 9, ancora il versetto 10, eccoci qua: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze. Vedete, dopo la sfuriata del folle è rinsavito, ma non è semplicemente come già nel capitolo 11, a proposito di quelle vanterie riguardanti i meriti acquisiti nel corso del suo ministero, non è semplicemente un rientro dentro alla logica lucida, coerente, misurata di chi ragiona in maniera equilibrata, ma è la debolezza, ed è quella debolezza che Paolo adesso sta porgendo da parte sua ai cristiani di Corinto, perché è da loro che attende di essere accolto, di essere amato. Vedete, questo modo di comportarsi di Paolo è l'espressione più matura della sua esperienza, testimonianza e responsabilità magistrale. E dice adesso: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Già leggevo, versetto 10, allora: perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è allora che sono forte. Vedete, là dov'è la fragilità della vita prende dimora la forza di Cristo. la dynamis, la forza di Cristo. A proposito di questi disagi a cui Paolo fa riferimento qui, vedete nel versetto 10 che ho appena letto, mi compiaccio delle mie infermità, sono le mie astenie, le mie fragilità. E vedete, segue una quaterna di termini che sfaccettano, illustrano queste infermità a cui Paolo si riferisce. I quattro termini che seguono: oltraggi, necessità, persecuzioni, angosce, sofferte per Cristo. Vedete, è una quaterna costruita dando valore a un ritmo che ci aiuta a cogliere la oscillazione tra la violenza subita, quando qui dice oltraggi, e poi situazioni di fatto, quando dice necessità, e poi di nuovo violenze subite, persecuzioni, e poi di nuovo situazioni di fatto, le angosce. Ecco, quattro termini che sono pregnanti. Qui nel versetto 10, aggressioni subite, situazioni di necessità, necessità che lo stringono, situazioni di necessità che lo schiacciano, che lo opprimono, e poi parla di vere e proprie persecuzioni, e quindi parla di situazioni che oggettivamente gli tolgono il fiato, lo soffocano, lo riducono all'angoscia. Ma tutto questo per Cristo, dice, per Cristo. E allora quando io sono debole, allora sono dynatos, sono forte. E così fino al versetto 10. Adesso nei versetti che seguono, da 11 a 13, è come se assistessimo all'atto di resa da parte di quel folle che Paolo ha voluto mettere in scena alla maniera di un attore, alla maniera di un clown, in quella forma più o meno spettacolare che abbiamo riscontrato, di cui ci siamo resi conto, con quel ripetuto accenno al ridicolaggine di quel modo di vantarsi, e alla serietà di quell'essere ridicolo laddove la fragilità della condizione umana è consegnata alla forza di Cristo. Allora i versetti da 11 a 13: sono diventato pazzo. Vedete, questo è il paragrafo che chiude la sezione, poi avremo a che fare con la sezione finale della lettera. Stavo leggendo il versetto 11: sono diventato pazzo. E qui è lo stesso termine afron che avevamo già incontrato poco prima, afron, perso il senno, sono diventato pazzo. Ma siete voi che mi ci avete costretto. Allora Paolo sta dicendo: in realtà siete impazziti voi. Insomma, si ritorna alla polemica spicciola, ma una polemica che però a questo punto è veramente molto sapiente e molto carica di tutte quelle tensioni affettive che conducono il dialogo serrato tra lui e quelli di Corinzo ad un livello di maturità oramai qualificata. Dice: siete voi che mi ci avete costretto, infatti avrei dovuto essere raccomandato da voi. Voi non mi avete capito. e assume adesso un atteggiamento lamentoso, come capita, non so, ai genitori che si lamentano perché non sono capiti dai figli, ma un po' giocano, un po' dicono sul serio e un po' rivendicano delle manifestazioni di accoglienza e di affetto che dal loro punto di vista invece sono mancate. Infatti avrei dovuto essere raccomandato io da voi, perché non sono per nulla inferiore a quei super apostoli. C'è sempre un fremito di protesta nei confronti di quei tali che a Corinto hanno abusato di titoli apostolici non di loro competenza, anche se sono nulla quei tali, espressione piuttosto brutale, sono nulla. Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, che sarebbe lui, i segni del vero apostolo, anche qui adesso una quaterna, ma quali sono i segni del vero apostolo? Una pazienza a tutta prova? Segni, prodigi, miracoli, attenzione, gesti, quando dice segni, prodigi, miracoli, non pensate così a quelle improvvise guarigioni per cui ogni tanto a Roma è approvata la canonizzazione di un personaggio, per cui i cosi, che qualcuno ha pagato fior di milioni per poter gestire tutta una causa lunghissima, che quando finalmente giunge a verificare che qualcuno è guarito da qualche parte per motivi incomprensibili, allora ecco,
si canonizza,
si giunge alla canonizzazione. Vabbè, non c'entra niente, tutte scemenze, per dire che vedete, qui il linguaggio di Paolo accenna alla costanza, alla pazienza, alla continuità, alla puntualità di tutto quel che esprime un servizio gratuito. Ecco, questi sono i segni del vero apostolo. Pazienza, tutta prova, i segni, i gesti, i prodigi, i miracoli. Questo è il linguaggio che altrove nel Nuovo Testamento serve a illustrare la missione di cui parlava l'antico profeta quando descriveva la figura del servo del Signore. Il servo del Signore. Ebbene, dice, in mezzo a voi queste testimonianze sono state offerte e da voi sono state verificate. In che cosa infatti siete stati inferiori alle altre chiese, se non in questo, che io non vi sono stato di aggravio? Perdonatemi questa ingiustizia. Vedete, qui il linguaggio diventa per certi versi sarcastico, ma è un linguaggio implorante. Ma in che cosa io ho mancato nei vostri confronti? Sono per il fatto che ho svolto il mio ministero gratuitamente, gratuitamente. E allora dice, vi chiedo scusa. Appena affermato, adesso non faccio più il pazzo, adesso parlo sul serio. Ma in realtà mi arrendo a quei pazzi, veramente pazzi, che siete proprio voi, che non vi siete resi conto di quello che è avvenuto in mezzo a voi e non avete accettato, apprezzato ammirato il valore glorioso della vita cristiana che giunge alla maturità. Peraltro Paolo adesso dice questo perché attende che proprio i corinzi invece da parte loro dimostrino che a questo livello sono giunti, laddove io mi affido, dice, all'amore altrui. Ecco, io vado cercando presso di voi quella accoglienza che forse posso trovare soltanto presso dei folli che non cercano altro che di valorizzare relazioni di amore gratuito come è intenzione mia, per quanto la follia mi ha insegnato. E allora ecco, dal versetto 14 del nostro capitolo 12 si entra nella sezione finale della lettera. Domenica scorsa leggevamo proprio gli ultimissimi versetti della seconda lettera ai Corinzi, era la seconda lettura della messa della Trinità. Cosa dice Paolo qui? Dà un appuntamento. Ecco, è la terza volta che io sto per venire da voi. E non vi sarò di peso. Un appuntamento che però subito Paolo accompagna con una dichiarazione che dovrebbe rassicurare quelli di Corinto: non voglio essere di aggravio nei vostri confronti. In realtà questo appuntamento, come poi già sappiamo, abbiamo appena letto e poi le verificheremo ancora immediatamente dopo, questo appuntamento fa appello a un bisogno d'amore da parte di Paolo, che si rivolge a quelli di Corinto, e questo attende da loro, non attende più ossequio, obbedienza, attestati di fede, tutte quelle cose che già sono acquisite. Ma è interessante che qui, vedete, in queste prime righe, lui si fa avanti dichiarando di essere affettivamente indipendente. Non cerco niente di vostro. Rileggo, è la terza volta che sto per venire da voi. Non vi sarò di peso, perché non cerco i vostri beni. Infatti, non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Per conto mio mi prodigherò volentieri, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Dunque, vedete, sono come quei genitori che dicono: adesso veniamo a trovarli, però guardate che non vogliamo disturbare. Non vogliamo disturbare. Voi continuate a fare le vostre cose, noi sì. Vogliamo, no, ma noi andiamo all'albergo. Andiamo all'albergo, noi non disturbiamo. Sono i genitori che vanno a pensare ai figli, mica i figli ai genitori. Io sono pronto a consumarmi personalmente e per il vostro vantaggio. Attenzione, perché qui adesso dice che non cerco i vostri beni, abbiamo appena letto, ma cerco voi. Questo è importantissimo. Cerco voi. E allora è una contraddizione. Dice: no, non ho bisogno di niente, cerco voi. E il fatto è che, vedete, ormai la relazione tra Paolo e quelli di Corinto si può comprendere soltanto in quella prospettiva che abbiamo ormai ampiamente illustrato, che tutta la lettera valorizza, una prospettiva di maturità gloriosa, la maturità di una relazione di amore che accoglie gratuitamente e che accoglie la debolezza altrui. Io confido nella vostra accoglienza, cerco voi. E insiste, vedete, adesso dal versetto 15, dove siamo giunti, e riemerge quel lamento che già abbiamo percepito: se io vi amo più intensamente, dovrei essere riamato di meno. Già, proprio vero, uno sbuffo, qui Paolo si rivolge a quelli di Corinto vantando come un credito affettivo nei loro confronti. Ma perché no? E prosegue: ma sia pure che io non vi sono stato di peso, però scaltro come sono, vedete, ci sono sempre motivi polemici che rispuntano, che ci sono quelli che dicono sì sì Paolo è vero che non ha chiesto contributi economici, però poi Paolo ci ha ricattati affettivamente. E allora l'imbroglio diventa veramente insopportabile. È interessante perché Paolo fa teologia su queste cose. E questa è la teologia che tocca i livelli più elevati e qualificati della vita nuova, della vita cristiana, della vita che si realizza nella gratuità dell'amore. Allora, forse qualcuno dice, ma ci ha ricattati effettivamente, allora non si è fatto pagare, però poi ecco, sia pure che io non vi sono stato di peso, però scaltro come sono, vi ho preso con inganno, ma vi ho forse sfruttato per mezzo di qualcuno di quelli che ho inviato tra voi, già, che ha mandato i suoi collaboratori, Tito e gli altri, ne parlava nei biglietti che leggevamo a suo tempo, e dice, allora c'è stato un fraintendimento da parte vostra a riguardo della missione di Tito o altri insieme con lui, a proposito della colletta, già, e poi Paolo ha detto siate generosi, allora vedi, lui non si va a pagare, però poi dopo sotto sotto e ci fa lo sgambetto perché pretende lauti e generosi contributi per la colletta da mandare a Gerusalemme. Insomma Paolo dice, ma io non ho voluto sfruttare la situazione in nessun modo, vi ho forse sfruttato per mezzo di qualcuno di quelli che ho inviato tra voi, già leggevo, ho vivamente pregato Tito di venire da voi e ho mandato insieme con lui quell'altro fratello di cui già ci parlava, forse Tito vi ha sfruttato in qualche cosa, non abbiamo forse noi due camminato con lo stesso spirito sulle medesime tracce? La missione di Tito e di quell'altro fratello si è posta nella stessa corrente affettiva di quello che è stato il modo di impostare da parte di Paolo il suo rapporto personale con i cristiani di Corinto. E allora, versetto 19, certo, da tempo vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi. Vedete, come è ansimante Paolo, il timore di non essere capito, il timore che si perda l'occasione di instaurare in pieno questo dialogo tra lui e quelli di Corinto nella vera, autentica e pura gratuità dell'amore. Cioè, vi immaginate che stiamo facendo la nostra difesa davanti a voi? Paolo cerca gratificazioni per sé, immaginate questo? Ho il sospetto che quelli di Corinto possano immaginare qualcosa del genere? Quando in realtà Paolo è preoccupato di dimostrare la maturità di quelli di Corinto, non i suoi motivi di difesa. E infatti dice, ma noi parliamo davanti a Dio in Cristo e tutto, carissimi, è per la vostra edificazione. Dunque, tutto è per la vostra edificazione. E tutto avviene alla presenza di Dio, davanti a Dio in Cristo, per la vostra edificazione, per la vostra crescita. Non per difendere me stesso. O per ottenere gratificazioni esterne, ma perché la vostra posizione sia testimonianza di una maturità raggiunta internamente. Temo infatti, ecco qui, versetto 20, che venendo Hmm. non vi trovi come desidero. Già, l'ombra ipotetica dell'impatto con una situazione che potrebbe essere il segno di una immaturità. Beh, è un fenomeno di immaturità che poi è spesso frequente, se non proprio normalmente frequente, anche nelle nostre chiese. Temo infatti che venendo non vi trovi come desidero e che a mia volta venga trovato da voi quale non mi desiderate e che per caso non vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, disordini. Vedete un elenco di 8 sventure, 8, 2 quaterne, 8. Può darsi che qualcosa del genere sia da registrare a Corinto, nelle nostre chiese. Sono sventure. Un'ipotesi del genere viene avvertita da Paolo come una prospettiva di sofferenza che ha le caratteristiche di un lutto. Infatti dice... temo che alla mia venuta il mio Dio mi umili davanti a voi e io abbia a piangere, qui è proprio a fare lutto, dove questa umiliazione è un rimpicciolimento, che Dio così mi renda piccolo davanti a voi e io abbia a piangere e a fare lutto, come vi dicevo, traducendo in modo più letterale, su molti che hanno peccato in passato e non si sono convertiti dall'impurità, dalla fornicazione e dalle dissolutezze che hanno commesso. Ma vedete, un'ipotesi del genere comunque per Paolo avrebbe il valore di una lezione di piccolezza, un rimpicciolimento per me. E qualora venendo a Corinto comunque dovessi fare i conti con situazioni interne alla vita comunitaria riducibili ma anche interpretabili in maniera piuttosto varia e articolata secondo le 8 categorie qui enunciate. Contese, la contesa è proprio il gusto del litigio, Questo è un fenomeno frequentissimo nelle nostre chiese, ma non solo nelle nostre chiese, il gusto del litigio, eris, dice, il gusto del litigio, poi dice invidie, queste sono proprio gelosie, invidiuzze, animosità, momenti di furore, dissensi, anche qui vedete opinioni discordanti, ma opinioni discordanti coltivate, coccolate, alimentate appositamente, maldicenze, non soltanto posizioni diverse nel contesto di un dialogo che serve a ribadire la diversità delle posizioni, non a convergere. Ma adesso maldicenze, dove contestarsi a vicenda nel senso di un condannarsi a vicenda, insinuazioni, prospettiva questa che implica addirittura degli sgambetti subdoli e nascosti, superbie, disordini, è così, vedete. Ma, dice Paolo, anche un caso del genere, vedete, per me sarebbe una buona lezione da parte del Signore che mi riduce una volta di più alle misure della mia piccolezza, quella debolezza, quella fragilità di cui ci parlavo inizialmente, per cui io comunque verrei da voi sempre più ridimensionato, sempre più ridotto all'evidenza dei miei limiti, delle mie insufficienze, dei risultati che non ho ottenuto, dei traguardi che non ho raggiunto, bisognoso d'amore, questo sì, bisognoso d'amore. E questo bisogno d'amore è l'espressione ultima e più matura del ministero pastorale di Paolo in rapporto a dei cristiani che, per quanto possano essere passati attraverso tutte queste disfunzioni di cui qui sta parlando, saranno capaci di amare. E allora, capitolo 13. Questa è la terza volta, riprende l'affermazione precedente. Adesso devo venire da voi. Ogni questione si deciderà sulla dichiarazione di due o tre testimoni. Di mezzo sempre il fatto di quel tale che ha aggredito Paolo, che è stato poi redarguito severamente agli stessi Corinzi. L'ho detto prima e lo ripeto ora. Allora, presente per la seconda volta, quando è venuto lui, si è recato a Corinto seconda volta e fu maltrattato, e ora assente a distanza a tutti quelli che hanno peccato e a tutti gli altri. L'ho detto e lo ribadisco: quando verrò di nuovo non perdonerò più. Dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, lui che non è debole ma potente in mezzo a voi, infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza ma vive per la potenza di Dio, e anche noi che siamo deboli in lui saremo vivi con lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi. Vedete, un programma che qui non anticipa interventi autoritari e punitivi da parte di Paolo. Sappiamo bene che questo non è di sua competenza, ma è un programma di rigorosa chiarezza, questo sì. Paolo accenna qui a una prova cristologica. Verrò di nuovo dal momento che, dice il versetto 3, cercate una prova che Cristo parla in me. Questa prova cristologica in che cosa consiste? Quando Paolo verrà a Corinto, ecco, avrà da porgere da parte sua la testimonianza di quella debolezza che è stata di Cristo crocifisso, che è l'attuazione della forza di Cristo vivente. Questa è la prova che troverete in me. Noi che siamo deboli in lui, saremo vivi con lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi. Vedete come tutto è sempre ricondotto alla novità pasquale, alla novità dell'evento in cui è stato protagonista il Figlio, crocifisso e glorificato, ed ecco, è nella comunione con lui che la nostra debolezza umana è abilitata a esprimersi realizzando frutti di vita. Sono i frutti dell'amore vero, dell'amore gratuito. E l'amore gratuito è sempre povero, sempre povero. È sempre povero. Non può non essere povero, non può non essere altro che amore. E allora dal versetto 8, no, dal versetto 5, vale, proseguiamo. Esaminate voi stessi se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi, a meno che la prova non sia contro di voi? Adesso vedete, dopo aver parlato della prova cristologica che i Corinzi troveranno in lui, Paolo, è una prova cristologica che Paolo vorrebbe registrare anche presso i Corinzi. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? Anche per voi la sua debolezza di crocifisso e la sua vittoria di vivente, anche per voi. Anche voi appartenete al mistero pasquale, e quindi vedete c'è di mezzo ormai nell'auspicio di Paolo l'avvenuto passaggio in maniera determinante ormai dalla fede, dal livello primario dell'approccio alla vita cristiana al livello della gloria. Non riconoscete forse Cristo, Gesù abita in voi, a meno che la prova non sia contro di noi. Spero tuttavia che riconoscerete che essa non è contro di noi. Noi preghiamo Dio che non facciate alcun male, e non per apparire noi superiori nella prova. Paolo dice adesso va a Corinto e dà un bel esempio e fa un fioretto, non so, fa così, invece voi ci farete una brutta figura. Ma dice: non per apparire noi superiori nella prova, ma perché voi facciate il bene e noi restiamo come senza prova. Dice: non mi importa di far bella figura io. Quello che mi importa è che da voi sia offerta la testimonianza positiva di una comunione con Cristo glorioso, e quindi con la testimonianza di una carità provata. Per ottenere questo, dice, io sono contentissimo se ci faccio la figura dello squalificato. Dice qui: noi restiamo come senza prove, stare senza prove in greco dice restare ad occhimos, è proprio squalificato, purché ci sia da parte vostra la dimostrazione di questa carità provata, qualificata. E io posso anche star squalificato. E allora, versetto 8, non abbiamo infatti alcun potere contro la verità. Verità qui è l'Evangelo. Paolo è proprio pienamente fiducioso nei confronti dell'Evangelo, e l'Evangelo è stato annunciato a Corinto, è stato ricevuto da quelli di Corinto, è stato accolto da quelli di Corinto, e quelli di Corinto sono ormai entrati in questa dimensione evangelica, la verità. Allora dice: non abbiamo infatti alcun potere contro la verità, ma per la verità. E Paolo adesso qui, siamo ormai, vedete, giunti alla volata finale nella lettera, Paolo è preso da un sobbalzo di gioia. Perciò ci rallegriamo, ecco, ci rallegriamo. Carmen, dice, ci rallegriamo, ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Vedete, la gioia di Paolo è poter arrivare a Corinto e essere accolto dai cristiani di quella chiesa nella sua debolezza, nella sua condizione di bisognoso, con la testimonianza forte dell'amore. Questa è la gioia di Paolo, che può finalmente affidare la sua così evidente e anche dichiarata consegnata debolezza all'amore coerente, paziente, ormai coraggioso, maturo, l'amore provato dei corinzi. E questo dimostra che allora l'Evangelo è arrivato a Corinto, che l'Evangelo a Corinto fruttifica. Vedete, questo, siamo ormai entrati, dice Paolo, in un livello superiore, per cui tutte le beghe antecedenti, tutte le conflittualità, tutte le incomprensioni, tutte le contrapposizioni, le violenze, tutto è ormai radicalmente superato. Dice: perciò ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti, noi preghiamo anche per la vostra perfezione. Per questo vi scrivo queste cose da lontano, per non dovere poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non per distruggere. C'erano quelli che, ricordate, ne parlavamo a suo tempo, rimproveravano Paolo perché quando viene da vicino è debolissimo, poi da lontano scrive delle lettere furiose. come la prima lettera ai Corinzi, una lettera drastica, severa, intransigente, Paolo ha sentenziato con una sapienza teologica davvero superiore, ma in maniera da contestare i comportamenti dei Corinzi in forma veramente molto intransigente. E allora dice, da lontano, da vicino, no, dice... è un'apparente contraddizione tra lontananza e la vicinanza. Quando verrò di nuovo e sarò vicino, sarà per manifestare il potere, dice qui, la exousia, che è prerogativa dell'Evangelo, l'Evangelo che costruisce, l'Evangelo che edifica e non che demolisce. E allora da vicino, di presenza, potrò agire severamente, sì, autorevolmente, con il potere che il Signore mi ha dato, ma me l'ha dato non per distruggere, ma per edificare. È l'Evangelo. E allora Paolo vuole esercitare l'autorità che gli spetta gli è stata contestata, e alcuni invece rivendicano, e sono molti quelli che rivendicano da parte sua un intervento più energico, più risoluto, più intraprendente, e Paolo invece sembra tergiversare in maniera inconcludente, e Paolo dice, ma il potere, qui è il termine exousia, è quello. È la exousia, è il potere dell'Evangelo, è il potere che è al servizio della fecondità evangelica, e la fecondità dell'Evangelo si dimostra nella vita redenta, nella vita restaurata, nella vita riconciliata, nella vita resa matura nella gratuità dell'amore. Ecco, e allora ci siamo, ci possiamo fermare. Per il resto, fratelli, state lieti, ecco, rallegratevi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, date questo tendete alla perfezione, catartizeste, abbiamo incontrato altre volte questo verbo catartizeste, che di per sé non è un verbo che indica una perfezione morale, no? Integerrima, è la perfezione di chi è rammendato, è il verbo che altrove viene usato, in un'immagine che conosciamo bene nei racconti evangelici, dove si parla dei pescatori che rammendano le reti. Questo è il verbo, è una perfezione nel senso di un aggiustamento, nel senso di un adattamento, nel senso che c'è sempre un rammendo di mezzo, ma è perfezione, sì, a vicenda fatevi coraggio, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace, vedete? E ormai dovremmo esserne più che convinti. La seconda lettera ai Corinzi, nella tradizione antica, ma è sempre attuale, è considerata come l'insegnamento paolino che gli ha meritato il titolo di Didaskalostis Agapis, il maestro dell'amore. Il didascalostis agapis, e qui è proprio Paolo in qualità di maestro dell'amore che saluta. Vivete in pace, il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda. Sì, qui ci sono state 5 raccomandazioni, mi sono soffermato su quella che ci parlava di una perfezione, ma tutte e 5 le raccomandazioni meriterebbero un opportuno piccolo commento, ve lo risparmio. State lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio, consolatevi a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, questo è un imperativo che risuona in maniera più che mai significativa nella lettera ai Filippesi, gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo, vivete in pace, e il Dio dell'amore e della pace, vedete, o se hostis agapis, tisirinis, ecco, e sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. Il bacio santo è espressione che ritorna anche in altre lettere di Paolo, un modo di alludere a un saluto che implica una trasmissione di respiro. È il saluto tra coloro che respirano all'unisono in quanto condividono il soffio della vita nuova che è lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo di Dio. E allora salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano, quelli che sono accanto a Paolo nelle chiese della Macedonia che sta attualmente visitando, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa era la lettura di domenica scorsa, seconda lettura di domenica scorsa, e questo è il saluto che viene comunemente, non necessariamente, ma comunemente espresso all'inizio di ogni celebrazione liturgica, di ogni celebrazione eucaristica. La grazia di Dio nostro Padre, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per cui vedete, la lettera si conclude con quella formula dossologica che nella celebrazione liturgica dell'Eucaristia per noi segna la battuta di inizio. Giorgio, ce l'hai fatta? Hai preso una caramellina?
Sì.